preventivi di spesa che abbiamo finanziato in questa variazione, mi viene da pensare e da affermare che siano i costi totali che poi andiamo a sostenere alla fine di tutte le manifestazioni natalizie. I 33.000 euro, come spiegavo in commissione, sono in parte destinati alla riqualificazione di quella aiuola che c'è in mezzo a via Torri, da via Rossi fino a via Valdiburra, perché pensiamo di riportarla a un decoro e a una bellezza che quell'area lì merita, alla realizzazione della aiuola dove ci hanno divelto il tabellone qui nella zona della Fontega. E per quanto riguarda Villa Balzana, iniziamo a mettere mano a quelle che sono le cave, quello che è l'ex compendio militare, dove negli anni passati, nel corso degli anni, sono stati accumulati dei detriti di demolizioni edili, poi anche tanto materiale di scarto dell'attività di cava, per cominciare a liberare la zona fronte casa rupestre e limitrofa, in modo da portare via tutto quel materiale che c'è lì e cominciare un lavoro per riqualificare e poi utilizzare nel modo più consono quelle aree lì.
Scusi, Sindaco, ma nella commissione bilancio, ma almeno c'era stato riferito, che si tratta di rifiuti. La pulizia deve essere fatta perché ci sono molti rifiuti, questo era stato detto in commissione bilancio.
Diciamo che il materiale edile che è lì, diciamo, di demolizione, sono considerati rifiuti, ma non sono rifiuti speciali, sono rifiuti che comunque devono essere trattati, devono essere movimentati e poi anche recuperati, perché vanno a un impianto di recupero, essendo dei rifiuti da demolizione edile, per cui ecco, sono rifiuti perché in realtà così devono essere classificati, ma si tratta di soprattutto di materiale da demolizione e anche da materiale di scarto dell'attività di cava quando le cave erano attive.
Quindi erano antecedenti al 2013, quando il comune è, diciamo, venuto in possesso dell'area?
Io direi di sì, che erano antecedenti. Erano comunque invisibili, perché anche la casa rupestre è emersa dopo che l'associazione Natura Colliberici, che ha preso in gestione per convenzione l'area, ha cominciato a far pulizia e ha liberato tutto quel fronte dove c'è la casa rupestre e c'è anche la prima cava, che era reso inaccessibile da rovi, da vegetazione che aveva ricoperto un po' tutto e non si riusciva comunque né a vedere né a capire cosa ci fosse di dietro. Forse non si sapeva neanche che c'era quella cava, che non è, mi sembra di aver capito, neanche mai stata utilizzata dall'esercito, perché è fuori dalla recinzione. È una cava che è emersa, come ripeto, come la casa rupestre, anche dopo tutti i lavori di pulizia. Se non ci sono altre domande, consiglieri, pongo in votazione il punto numero 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 2, 4, 6, 8 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3.
Faccio una breve dichiarazione anche di voto, sottolineando, Vice Sindaco, che non trovo pertinente la sua osservazione quando dice alcuni argomenti li abbiamo discussi in Commissione Bilancio, perché allora vuol dire che il Consiglio Comunale non serve a niente. Commissione Bilancio è una cosa, il Consiglio Comunale è un'altra. Poi ci sono i cittadini che ascoltano.
Consigliere, la mia osservazione era rivolta al fatto che lei dovrebbe essere informata, cosa che dalle sue considerazioni si evince non è informata di quello che è stato detto in commissione, la invito eventualmente a partecipare, perché la commissione, poi in consiglio comunale tutti hanno diritto a fare tutte le domande che vogliono, tutte le considerazioni che vogliono. Siamo partiti da una variazione di bilancio e siamo arrivati alla bretella del tormeno, per cui voglio dire, più apertura di così credo sia difficile. Vi chiedo di votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Unanimità. Controprova. Contrari. Astenuti. Nessuno. Punto numero 7. Autorizzazione a deliberare in assemblea straordinaria l'aumento di capitale ex articolo 2441,4 codice civile, contestualmente modificata allo statuto societario. Questa è una delibera che ci propone, ossia ci chiede di autorizzare di acqua a tutta una serie di interventi, soprattutto nei confronti di Impianti Agno, che è un'azienda in house, completamente partecipata dai comuni, che gestiva il servizio idrico integrato in tutta una serie di comuni della Valle dell'Agno, che per la quale noi già oggi, noi Viacqua, perché ne facciamo parte, stiamo gestendo il servizio, stiamo effettuando tutto quello che la legge prevede, cioè investimenti, riparazioni e quant'altro. Siccome è una delibera anche questa che ha tante tecnicità, io ho pregato Viacqua di supportarci e è arrivato l'ingegner, mi sono scritto anche l'ingegner Lenzini, perché per fortuna, visto che sono in tanti, non ricordo i nomi di tutti, l'ingegner Lenzini, che ha seguito tutto l'iter di questo progetto, che ringrazio infinitamente per averci sopportato, per aver pazientato finora, e che invito qua sui banchi del Consiglio a spiegare la delibera, in modo che possiate avere tutte le notizie che abbisognano per votare nella massima tranquillità. Prego, ingegnere.
Grazie Vice Sindaco e buonasera a tutti. Appunto, sono Enrico Lenzini e sono responsabile dei servizi amministrativi di Viacqua. Allora, questa operazione si inserisce in un percorso di razionalizzazione delle partecipate, secondo appunto il MADIA, che tutti i comuni ovviamente stanno facendo, ma i 10 comuni detentori delle azioni della società Impianti Agno devono proprio effettuarlo appunto a breve. Impianti Agno è una società in house, come diceva il Vice Sindaco, di 10 comuni soci anche di Viacqua. Ha due rami d'azienda, Impianti Agno, uno detiene gli asset, diciamo le condotte e l'impiantistica del servizio di integrato, quindi ha la proprietà delle condotte e degli impianti, ma la gestione è in toto in capo a Viacqua, che è concessionario appunto del servizio idrico di tutto il territorio appunto dell'Alto Bacchiglione, di competenza di Vicenza. E poi un altro ramo d'azienda che sono le centrali idroelettriche appunto sfruttando dei salti di potenziale appunto di acqua all'interno del territorio della Valle dell'Agno, essenzialmente produce energia da fonti rinnovabili che utilizza, autoconsuma e rivende. Deve razionalizzare la partecipazione perché Impianti Agno dimensionalmente non può reggersi a un fatturato, mi sembra, inferiore al milione, quindi non ha i requisiti appunto per rimanere ancora in vita. E per cui i soci hanno fatto un percorso che prevede la scissione di questi due rami d'azienda. Due rami d'azienda di cui quello dell'idrico, l'unico destinatario reale e possibile è Viacqua, perché già gestisce tutto il servizio idrico, gestisce anche gli interventi di investimenti su questi beni sostanzialmente, e perché è l'unico soggetto che può valorizzare all'interno del sistema tariffario di ARERA quelli che sono appunto poi le condotte, gli asset che effettivamente questa Impianti Agno dovrà appunto conferire. Ricordiamoci che adesso Viacqua, attraverso la tariffa dell'idrico, quindi incassa una parte di tariffa che gira come canone alla patrimoniale, appunto, di impianti Agno. Quindi c'è questo partita di giro, tariffa utenti, e ogni anno Viacqua dà 250.000 euro, che è il canone annuo, appunto, ad impianti Agno per utilizzare le condotte, sostanzialmente. Impianti Agno sostanzialmente ha solamente la proprietà, non fa nulla e ha questo introito. In questa operazione, appunto, quindi Impianti Agno avrà una scissione, quindi tutti i beni facenti parte del ramo d'azienda idrico che sono condotte e impianti, quindi sono beni immobili, appunto, di pertinenza assolutamente solo dell'idrico, verranno ceduti a Viacqua, che li incorporerà nei propri mobilizzazioni, quindi nei propri cespiti, e li valorizzerà, appunto, nel sistema tariffario, appunto, di ARERA. Questo a fronte di cosa? Non di un corrispettivo economico, quindi Viacqua non paga nulla a, appunto, ad Impianti Agno, o meglio ai soci di Impianti Agno, che sono i 10 comuni, ma ci sarà un concambio azionario, che comporterà, appunto, un aumento di capitale della società in relazione, appunto, a una valorizzazione di questi asset, e quindi sostanzialmente una partita che finanziariamente per Viacqua è neutra e avrà solamente una valorizzazione ai 10 comuni che cedono questa quota di patrimonio che viene incorporata, appunto, Viacqua, in delle quote, appunto, aggiuntive. Questo è importante perché porta dei benefici significativi per Viacqua e quindi per i soci di Viacqua, di cui anche i 10 comuni di Impianti Agno fanno parte, ovviamente. Prima di tutto perché permette la patrimonializzazione della società, quindi Viacqua acquisisce dei beni che già gestisce, acquisisce dei valori patrimoniali che arricchisce ovviamente la società, la propria anche struttura finanziaria e patrimoniale, quindi questo è un elemento sicuramente significativo. Secondo aspetto, permette di ottimizzare i meccanismi tariffari. Adesso, come vi dicevo, noi abbiamo una parte di tariffa che serve per pagare un affitto, sostanzialmente. Quindi è una partita di giro. Noi incassiamo e cediamo alla società questa cifra che incassiamo dai nostri utenti. Incorporando la società in Viacqua, la tariffa dell'idrico, che è poi normata, sapete, da ARERA, con dei meccanismi, con degli algoritmi, appunto, appositamente definiti per determinare il riconoscimento dei costi, riconosce questi costi di investimento come un accantonamento che permette a Viacqua non di dare, di incassare dei soldi per poi darlo al canone, appunto, agli Impianti Agno, ma di incassare dei soldi per accantonarli e realizzare chiaramente poi gli investimenti, perché questi beni devono essere mantenuti in efficienza e in efficacia nella propria, appunto, funzionalità. Per cui c'è un beneficio economico, patrimoniale e anche finanziario, perché adesso, per esempio, anche finanziariamente Viacqua incassa e paga, un domani Viacqua ha la tariffa ma l'accantona per fare gli investimenti futuri. Quindi anche questo è un beneficio importante che permette alla società poi di avere un volano maggiore per poter fare quegli investimenti necessari, sapendo, insomma, che Viacqua si impegna in tutto il territorio vicentino con ingenti risorse di investimento. Abbiamo anche l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo circa 40 milioni, quindi bilancio 2020, quest'anno stiamo chiudendo il bilancio con ulteriori 5, 6, 7 milioni in più, cioè ci avviciniamo ai 50 milioni all'anno di investimenti, che, insomma, sono veramente risorse importantissime che mettiamo a disposizione del territorio, e questa è un'operazione che è in sintonia, che è in coerenza con quello che si è fatto, tra l'altro, e che si sta facendo e che dovremo fare. Tra l'altro, pochi anni fa è stata fatta un'operazione analoga per Sibet e Sibet Acqua, quindi i comuni al confine del Padovano, vicini al confine del Padovano, che avevano una patrimoniale che è stata chiusa, perché anche quelle erano delle scatole vuote che non contenevano nulla se non la proprietà di questi beni e questo flusso finanziario di canoni che venivano corrisposti. Li ha già incorporate, appunto, in Viacqua, e quella è stata un'operazione andata a buon fine e che ha portato sicuramente questi aspetti patrimoniali, finanziari ed economici molto positivi. Tecnicismo è la valorizzazione, appunto, di questo, del concambio, no? Cioè, quindi queste condotte, questi impianti di Impianti Agno, come vengono valorizzati in azioni. Allora, è stato nominato, appunto, un perito terzo che ha valutato dei criteri e si è deciso, in analogia all'operazione precedente, quindi di Sibet e Sibet Acqua, di utilizzare gli algoritmi tariffari e quindi fare un confronto fra quello che è adesso il meccanismo tariffario ad oggi a quello che sarà, appunto, con l'incorporazione, appunto, di Impianti Agno, e di quindi generare una serie di flussi finanziari da qua alla fine della concessione 2036, attualizzandola ad oggi. Questo calcolo ha portato a un valore di questi asset che i 10 soci di impianti Agno portano in via acqua pari al 3,3% rispetto al 3.7 rispetto al 96.3%, che è quello adesso il valore del patrimonio appunto di via acqua. Quindi il concambio calcolato in questa maniera qua porta a cosa? Ad avere delle nuove azioni emesse distribuite a chi conferisce chiaramente i beni, quindi ai 10 comuni già soci di via acqua e che avranno quindi una piccola quota in più nel complesso appunto della compagine della societaria, e gli altri comuni sostanzialmente rimangono con le loro quote, percentualmente una piccola frazione inferiore perché viene diluita percentualmente appunto il valore, ma insomma ovviamente le quote rimangono inalterate. E questa operazione adesso vede tutti i consigli comunali appunto approvare l'operazione per poi fare un'assemblea straordinaria a breve, quindi a dicembre, a gennaio, appena avremo le approvazioni di tutti i consigli comunali, e poi verrà depositato a rischio delle imprese l'operazione straordinaria, e poi nel mese di febbraio ci sarà l'attuazione con dal notaio, in cui dopo da lì partirà ovviamente il conferimento patrimoniale, anche insomma il bilancio della società.
Grazie ingegnere, se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, approfittiamo della presenza, perché come avete ben capito è un argomento molto ostico, dove chi lo ha visto nascere, crescere, lo ha realizzato, magari ha in mano tutti quanti gli elementi per poter anche rispondere a qualche vostra curiosità.
Posso? Sì. Allora, lei prima parlava di ottimizzazione tariffaria, no? Ecco, volevo capire se ottimizzazione tariffaria si traduce anche in una eventuale, diciamo, riduzione delle tariffe per gli utenti che poi utilizzano i servizi di via acqua, insomma.
Allora, in queste simulazioni che abbiamo fatto per determinare il concambio, chiaramente a supporto del perito, diciamo la tariffa ha delle piccole variazioni negli anni. Ma la vera ottimizzazione non è tanto in quello che effettivamente noi diciamo, chiediamo agli utenti come tariffa, ma come vengono utilizzate le risorse, perché ad oggi le risorse vengono utilizzate semplicemente facendo una partita di giro a una società che è vuota, che non ha nulla, perché in piantiano non fa nulla per l'idrico, perché ha ereditato dai comuni le tempo negli anni 90, ok, questi asset che hanno realizzato magari su fondi anche nazionali, e incassa questo canone e se lo tiene e lo distribuisce tra l'altro ai propri soci. Con la nuova struttura, appunto, incorporando in via acqua questi beni, in realtà abbiamo questa tariffa che incassiamo, ma accantoniamo per fare gli investimenti, perché poi ARERA, a noi ovviamente, in questa componente che si chiama componente CAPEX, quindi componente legata agli investimenti, ci impone di investire, ci impone di utilizzarli per fare gli investimenti, e quindi questo garantisce che le risorse effettivamente che andiamo a raccogliere con la tariffa siano anche destinate meglio per i nostri utenti. Veramente prima è una cosa, anche ARERA stessa sta incentivando in tante forme, in tantissime aziende, la soppressione di queste anche aziende patrimoniali, perché non hanno più nulla da esistere, non hanno motivo di esistere, perché loro queste risorse non le utilizzano per migliorare i propri impianti che detengono o per riversarla sul territorio, semplicemente li incassano per, diciamo, privilegi acquisiti magari 10, 20, 30 anni fa sostanzialmente. E quindi questo è un elemento secondo me molto virtuoso, che è da cogliere per il territorio e da valorizzare. Tra l'altro ci sono anche altre situazioni in via acqua di società patrimoniali che sarebbe bello che magari anche tutti i soci che le detengono portassero a fattor comune questa effettivamente miglioria, che darebbe un impulso significativo per incentivare ulteriormente quelli che sono investimenti che fa via acqua sul territorio.
Ecco, per sintetizzare mi viene da dire che si autorizza, comunque si avvalla un'operazione che invece di spendere dei soldini degli utenti, perché poi tutto quello che circola in via acqua esce dalle tariffe che, come aveva ricordato l'ingegnere, sono verificate, approvate da ARERA, come abbiamo discusso più volte in Consiglio Comunale per quanto riguarda i rifiuti e tante altre tariffe, l'energia e il gas, tutte tariffe che sono decise da un ente super partes che a fronte di tutta una serie di parametri cerca di mitigare o comunque di allineare le tariffe in tutta Italia. Diciamo che invece di pagare 200.000 euro di canone a impianti Agno, dove Via Acqua sta già facendo la gestione completa degli impianti e del servizio, con questi soldini che comunque verranno riscossi in tariffa, saranno utilizzati per investimenti. Investimenti cosa vuol dire? Diceva l'ingegnere che siamo ormai vicini ai 50 milioni di investimento annui, che mi sembra una cifra non importante, una cifra importantissima, sono destinati ormai in modo residuale alla realizzazione delle linee, molto più attuale il loro impiego per la depurazione e per mettere in atto tutti quei progetti che, per farvi un esempio, nella nostra zona prevedono la dismissione di tutti i depuratori, l'ampliamento del centro di Casale per portare quelli che sono i nostri reflui tutti a Casale e siano gestiti in un impianto che dovrebbe essere, sarà sicuramente il top di quello che possiamo immaginare per la gestione dei reflui urbani. Per cui, per far proprio sintesi, andiamo a autorizzare un'operazione virtuosa dove chi ha qualcosa di suo, parlo dei comuni, degli enti, lo mette nella disponibilità di Via Acqua anche patrimoniale, e soprattutto andiamo a utilizzare quelli che sono i fondi non per pagare canoni, ma per realizzare impianti al servizio della cittadinanza. Se qualcuno ha qualche altra domanda, allora a questo punto pongo in votazione il punto numero 7 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità. Scusate, ho visto alzare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrari? Nessuno? Astenuti? 1. Immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità. Passiamo al punto numero 8, proroga della convenzione tra i comuni del distretto. Ah, ecco, l'ingegnere si può sentire libero. La ringrazio infinitamente per la sua partecipazione e presenza. Buona serata. Punto numero 8, proroga della convenzione tra i comuni del distretto est dell'Ulciotto per la gestione del servizio di protezione e tutela dei minori. Passo la parola all'assessore Zanella.
Allora, questa proroga è già stata votata nel comitato dei sindaci del distretto est. Praticamente c'è la richiesta di una proroga di un anno, perché la convenzione scadeva il 31/12 del 2021, però è stata richiesta questa proroga perché è stato istituito un tavolo di lavoro politico-tecnico che ha il compito di rivisitare i contenuti della convenzione, proprio perché per tentare di trovare un'omogeneità migliore, perché appunto la convenzione può presentare dei caratteri di disomogeneità, in particolare rapportandosi al comune di Vicenza per i numeri appunto che ha Vicenza. Allora, c'è questa commissione che sta lavorando per preparare una nuova convenzione, però c'è bisogno di tempo per elaborarla, per cui il comitato di sindaci chiede che tutti i consigli comunali approvino la proroga di un anno. Ecco, questo in sostanza è l'enunciato, insomma, ecco, la proroga. Se volete poi dei numeri per quanto riguarda la tutela minori, di quest'anno, i costi di esercizio per tutto il servizio, per tutti i comuni aderenti, è di 334.000 euro, circa 334.421. Per il comune di Arcugnano il costo di esercizio del servizio è di 11.264 euro. Poi c'è il fondo solidaristico che pagano tutti i comuni, che è il 30%, che è per il comune di Arcugnano di 10.784 euro. Il fondo solidaristico del 30% viene calcolato dall'ULS sul totale delle spese di inserimento dei minori dell'anno precedente in tutti i comuni, che sono circa di 1 milione di euro. Poi noi quest'anno abbiamo avuto delle spese di inserimento per 3 minori per un totale di 19.907. Ecco, sulla tariffa residenziale ovviamente c'è stato il contributo del 30% da parte del fondo solidaristico. Ecco, in sostanza noi dobbiamo approvare la proroga di un anno per permettere il lavoro appunto da parte della commissione che è stata istituita.
Bene, se ci sono domande. Visto che è una cosa così importante e anche semplice, pongo in votazione il punto numero 8 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Unanimità, controprova, contrari, astenuti, nessuno. Immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Unanimità. Passiamo al punto numero 9. Rinnovo convenzione con i comuni di Longara, Castagnaro, Montegalda e Nanto per la realizzazione dell'iniziativa in forma associata denominata Università per gli adulti e gli anziani. Parola all'assessore Zanella.
Sì, allora portiamo la proroga della convenzione che il Comune di Longara ci chiede anche quest'anno solo per un anno, come abbiamo fatto l'anno scorso. E, sapete che il Covid ha un po' bloccato tanto l'iniziativa anche dell'Università degli Anziani. Noi la rinnoviamo, è stata richiesta appunto agli altri comuni, anche agli altri comuni aderenti che sono Nanto, Castagnaro e Montegaldella. Quest'anno ci sarà una spesa minore da parte appunto di chi frequenta l'università perché i costi di gestione nel 2020 non hanno coperto, diciamo così, le lezioni, per cui vengono recuperati in questa sessione. E noi ad Arcugnano abbiamo sempre fatto i seminari di pittura, seminari di lingua inglese. E purtroppo però appunto la pandemia ha bloccato anche i seminari esterni, speriamo che la situazione migliori in modo da poter riprendere completamente questo servizio importante per gli anziani.
Bene, chi chiede la parola ne ha la facoltà, prego.
Volevo chiedere se ci sono anche dei corsi proprio non i seminari, ma dei corsi dell'Università Adulti e Anziani qui in Comune di Arcugnano, perché sarebbe bello avere, come dire, proprio un corso, diciamo, continuativo. So che l'Istituto Rezzara, è molto attivo e dà la possibilità, insomma, di frequentare corsi di diverse discipline. Se ci fosse qualcosa anche qua ad Arcugnano, sarebbe una semplificazione anche per chi ovviamente poi da Arcugnano, perché so che ci sono degli anziani che hanno utilizzato, diciamo, questo servizio a Longara. Ecco, se ci fosse qui sarebbe qualcosa, cioè uno dei corsi, due corsi.
Allora, consigliere, porti pazienza Zanella. Il tutto era nato qualche anno fa con gli altri comuni e si era ragionato molto sul fatto che Longara fosse molto baricentrica rispetto ai potenziali fruitori di questa iniziativa, perché tra Nanto, Montegalda, Arcugnano, insomma, Longara è baricentrica, per cui più facilmente raggiungibile da parte di tutti. Poi il gruppo di maggioranza, la giunta aveva anche caldeggiato, come diceva lei, la possibilità di avere dei corsi direttamente ad Arcugnano. So che l'assessore si è spesa in modo anche importante per riuscire a ottenere questo risultato. Adesso magari lei spiegherà meglio fin dove è potuta arrivare.
Allora, sì, questa è un'idea che io ho sempre portato appunto in seno all'Università degli Anziani. C'è un problema logistico, loro appunto asseriscono che c'è un problema logistico che vanno molto meglio a gestire Longare, però questo non vuol dire che noi non percorriamo sempre comunque l'idea di portare un corso effettivo anche qui ad Arcugnano. Diciamo che l'idea è stata portata avanti e l'ho presentata e dopo è arrivato il Covid che ha bloccato tutto, per cui io spero di poter portare avanti questa volontà di fare anche qualche corso specifico anche qui ad Arcugnano.
Se ci sono ancora domande, altrimenti pongo in votazione il punto numero 9 dell'ordine del giorno del Consiglio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità, controprova, contrari, astenuti, nessuno. Chiedo anche qui di votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Punto numero 10, il segretario è molto attenta, mi sa della mia inesperienza, per cui giustamente mi tiene d'occhio. Mozione della consigliera Zolla, Arcugnano al centro, protocollo numero 10.660, per conferire la cittadinanza onoraria del comune di Arcugnano al Milite Ignoto. Apro la discussione.
E chiedo scusa vice sindaco, io ho un problema personale quindi devo andare e non me ne vogliono i consiglieri, ma ho bisogno di lasciare il consiglio.
Ci dispiace nella sua assenza, ma non deve assolutamente chiedere l'autorizzazione. Grazie. Buona serata. Prego consigliere Zolla.
Do lettura. Allora, la sottoscritta consigliera comunale, premesso che la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa a un individuo nato in una città diversa, anche non residente, ritenuto legato alla città per il suo impegno e per le sue opere. La persona deve essersi distinta particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, o in azioni di alto valore, vantaggio della nazione o dell'umanità intera. Che le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti sociali e culturali o uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisca particolare rilievo. Premesso altresì che il presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su proposta del gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia e con l'appoggio di tutte le associazioni d'arma, con nota 3 marzo 2020, invitava tutti i comuni d'Italia ad aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Premesso che la proposta, nell'approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto il 4 novembre 2021, si prefigge di realizzare in ogni luogo d'Italia il riconoscimento paternità del soldato che per 100 anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così cittadino d'Italia, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale, che la giornata del 4 novembre, che è per gli italiani ricorrenza civile di profonda rilevanza, poiché ricorrono le celebrazioni del giorno dell'unità nazionale e della giornata delle forze armate, nonché il ricordo della vittoria della prima guerra mondiale, premesso che Arcugnano è legato alla vicenda del Milite Ignoto perché rappresenta anche tutti i nostri caduti che hanno dato la loro vita per la nostra patria, premesso inoltre che alla fine della guerra molti dei corpi che furono traslati nei cimiteri militari rimasero senza nome, 60.000 sono infatti i Militi Ignoti che riposano nel sacrario militare di Re di Puglia. A guerra finita, ogni nazione volle onorare simbolicamente la memoria dei propri caduti ignoti attraverso un monumento eretto a ricordo del sacrificio di tanti uomini scomparsi e che pur fecero la storia dell'Europa del XX secolo. In Italia fu il colonnello Due a suggerire nell'agosto del 1920 la sepoltura di un milite senza nome al Pantheon, l'edificio dedicato alla sepoltura dei reali d'Italia, quasi a volerne dimostrare il pari prestigio e la pari nobiltà. La proposta fu accettata l'anno seguente, ma il posto del Pantheon per la sepoltura fu indicato l'altare della patria. Nell'ottobre del 1921 vennero scelte le salme di 11 soldati senza nome, provenienti dai cimiteri di guerra o dai luoghi di battaglia, dove i combattimenti erano stati più cruenti: Rovereto, le Dolomiti, Asiago, Montegrappa, Montello, il Cadore, il Basso Piave, il Basso Isonzo, Gorizia, Monte San Michele e il Carso. Le bare, tutte identiche, perciò non distinguibili, furono trasferite prima a Udine, poi nella Basilica di Aquileia. Qui, rivestite della bandiera tricolore, poco prima della scelta, furono ulteriormente spostate tra loro, per garantire l'assoluta imparzialità della scelta rispetto alla loro zona di provenienza. Il compito della scelta della bara fu affidato a Maria Bergamassa di Gradisca di Isonzo, madre di Antonio, soldato dell'esercito austro-ungarico che aveva abbandonato per unirsi all'esercito italiano col nome di Antonio Bontempelli. Antonio morì in combattimento sull'altopiano di Asiago, dove il suo corpo andò disperso. Questo rito, compiuto da Maria, madre di un milite ignoto, l'ha trasformata nella madre simbolica di tutti i militi ignoti d'Italia. Il 28 ottobre, Maria Bergamassa, durante la cerimonia di selezione del feretro, che sarebbe stata traslata fino a Roma, all'altare della patria, sopraffatta dal dolore e dall'emozione, si posò sulla decima bara, mentre i 10 restanti corpi furono sepolti nel cimitero di Aquileia, dove dal 1953 riposa anche Maria Bergamassa. La bara, caricata su un carro ferroviario aperto affinché la gente potesse renderle onore durante il suo viaggio verso Roma, fu scortata da reduci decorati con medaglia d'oro. Il viaggio del feretro verso Roma, dal 29 ottobre al 2 novembre, attraversando molte città, si trasformò in un'imponente manifestazione di orgoglio e di cordoglio e di orgoglio nazionale. Col popolo italiano letteralmente assiepato lungo il tragitto del treno che lo trasportava a Roma. Le immagini di quei contadini, quelle scolaresche, quelle vedove, quelle madri, quei padri che in ginocchio, in silenzio, sulla massicciata vedevano sfilare nel figlio di Maria Bergamassa i loro figli, padri e fratelli caduti, segnarono uno dei momenti spiritualmente più alti della storia del nostro paese, che diventava definitivamente una potenza mondiale, soprattutto una patria, grazie al sacrificio dei suoi figli. Arrivato a Roma, fu condotto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e Martiri ed esposto al pubblico per tutta la notte sotto lo sguardo vigile della Guardia d'Onore. Considerato che Arcugnano rappresenta anche culturalmente e storicamente un luogo della memoria attraverso i suoi monumenti caduti, considerato che il Consiglio Comunale, ripudiando ogni totalitarismo e ogni guerra, possa considerare il milite ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, richiamando anche i valori della nostra Costituzione e l'amor di patria, ritenuto di aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Arcugnano al milite ignoto, reputando di interpretare in tal modo i sentimenti e la volontà della cittadinanza di Arcugnano, delibera di far proprio quanto in premessa descritto, di aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto proposta dall'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su invito del Gruppo delle Medaglie d'Onore al Valor Militare d'Italia, di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Arcugnano al Milite Ignoto, il quale, divenendo simbolo di pace, di fratellanza universale e di amor di patria, assume il significato di altissimo valore per tutta l'umanità. Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Grazie consigliere, volevo fare qualche considerazione dicendo fin da subito che sono estremamente favorevole a questa mozione, ma che già con le manifestazioni del 4 novembre, il giorno 7, abbiamo ricordato in tutti i modi possibili il centenario del Milite Ignoto, che da sempre ricordiamo questa giornata, in questa giornata sia il Milite Ignoto sia tutti gli altri caduti, che in ogni frazione del nostro territorio è presente un monumento a tutti i caduti per delle guerre che ci hanno condotto ad essere una Repubblica dove la libertà è la, che diamo per scontata, non era così scontata qualche anno fa. Non sono passati proprio tanti anni dalle ultime guerre, e che la guerra è sempre comunque una sconfitta per tutti, una sconfitta per chi vince, è una sconfitta ancora più bruciante magari per chi perde, ma che comunque la guerra è una sconfitta per tutti i popoli che hanno avuto la disgrazia, grazie consigliere, di vivere questi momenti così difficili. Per cui ecco, mi sento di aderire in modo totale a questa mozione del consigliere Zolla, e poi se qualcun altro ha qualche intervento da fare, ne ha la facoltà.
Se posso, Vice Sindaco, dire una cosa. Allora, io ovviamente la ringrazio tutto il Consiglio che lei rappresenta, e voglio solo aggiungere però che questa mozione io l'ho presentata l'8 di ottobre, quindi mi sarebbe piaciuto un atto importante, un consiglio straordinario, e quindi il conferimento dell'onorificenza prima del 4 novembre. Penso che in 20 minuti, 30 minuti la cosa sarebbe stata fattibile. Comunque ringrazio comunque il Consiglio Comunale.
Mettiamo in votazione la mozione della consigliera Zolla al punto 10 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Unanimità. Controprova. Contrari. Astenuti. Nessuno. Passiamo al punto numero 11, mozione del consigliere Cuomo Simone del gruppo Idee in Comune per Arcugnano, di intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Giulio Regeni, per non dimenticare, per chiedere la verità e giustizia. Prego, consigliere Cuomo.
Leggo la mozione. Giulio Regeni era nato a Fiumicello, in provincia di Udine. Dai 12 ai 14 anni era stato sindaco dei ragazzi del suo comune. Poi aveva lasciato Fiumicello per frequentare il liceo a Trieste. Lasciò il Friuli quando vinse una borsa di studio che lo portò negli ultimi 3 anni di liceo nel New Mexico, negli Stati Uniti. Poi l'università in Inghilterra, prima ad Oxford, dove aveva conseguito una laurea in indirizzo umanistico, e poi il dottorato a Cambridge, che lo aveva portato fino al Cairo per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani. Aveva la passione per il giornalismo, amava lo studio, i libri e la ricerca della verità. Giulio fu visto per l'ultima volta al Cairo il 25 gennaio 2016 mentre usciva di casa per andare in piazza Tahrir, senza mai arrivarci, scomparendo a una fermata della metropolitana. Il suo cadavere venne ritrovato 9 giorni dopo, con evidenti segni di torture. Ucciso a 28 anni d'età per motivi ancora ignoti. Da allora le indagini si sono dovute scontrare con un muro di gomma, tra depistaggi e silenzi delle autorità egiziane, un impegno di quelli italiani spesso troppo timido, fino alla decisione di qualche settimana fa del governo di assumere il ruolo di parte civile al processo contro i presunti assassini di Giulio Regeni, avviatosi lo scorso ottobre e sospeso subito dopo per l'assenza degli imputati. Premesso che nel febbraio del 2016 venne lanciata la campagna di Amnesty International per non permettere che l'omicidio di Giulio Regeni finisca per essere dimenticato o per essere catalogato tra le tante inchieste in corso che mai giungeranno alla verità. Da allora lo striscione giallo Verità per Giulio Regeni ha fatto il giro del mondo, diventando un simbolo che chiede a tutti impegno nella ricerca della verità. Il 16 giugno 2020, sulle pagine del Corriere della Sera, compare l'appello del professor Ernesto Galli della Loggia, che con l'articolo Una via per Giulio Regeni in ogni città d'Italia esorta a compiere un tale gesto simbolico, ampio e condiviso, per assicurare la memoria di un sacrificio ancora senza giustizia, un caso internazionale controverso la cui soluzione appare ancora lontana. A seguito dell'appello, diverse città italiane di ogni orientamento politico e con votazioni trasversali e spesso unanimi stanno aderendo all'iniziativa intitolando vie, piazze, biblioteche e altri luoghi pubblici a Giulio Regeni. Considerato che la memoria, per non essere perduta, ha bisogno di essere mantenuta viva anche attraverso l'uso di simboli. La breve ma intensa vita di Giulio Regeni è esempio per tutti i giovani, per la determinazione con cui è stata affrontata, senza scorciatoie, con grande impegno e dedizione nello studio e nella ricerca. Per la ricerca di una verità riconosciuta in modo indipendente sulla morte di Giulio Regeni, stanno dando il loro indispensabile e prezioso contributo, nonostante la forte repressione cui sono sottoposti e i ripetuti tentativi di depistaggio, donne e uomini, anche egiziani, e che anche a queste persone va fornito il maggior sostegno internazionale possibile. L'intitolazione di un luogo pubblico a Giulio rappresenterebbe un forte gesto politico che, se condiviso da molte città italiane, potrebbe diventare una forma di pressione verso i governi italiano ed egiziano a favore di una rapida risoluzione del caso. Considerato infine che nel febbraio 2021 è caduto il quinto anniversario della morte del giovane ricercatore, che la legge numero 1188 del 1927 prevede che le intitolazioni a persone decedute da meno di 10 anni sia consentita, a norma dell'articolo 4, la deroga da parte del Ministro dell'Interno al divieto posto agli articoli 2 e 3 della medesima legge. Con circolare numero 18 del 29 settembre 92, il Ministero dell'Interno ha fornito le direttive alle prefetture, titolari del potere di autorizzazione all'intitolazione, circa il rilascio delle autorizzazioni per intitolazioni di luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di 10 anni. A tal fine l'amministrazione comunale deve presentare un'istanza allegando la delibera di giunta comunale concernente l'oggetto della richiesta, la planimetria dell'area territoriale interessata ed il curriculum vitae della persona a cui si intende intitolare il luogo. Il Consiglio Comunale di Arcugnano impegna quindi il Sindaco e la Giunta ad attivare la procedura per l'intitolazione di una via, di una piazza, di un'aula della scuola media Foscolo, preferibilmente l'Aula Magna, o di un altro adeguato luogo pubblico a Giulio Regeni, a inviare copia della mozione approvata all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Esteri, affinché anche Arcugnano possa aggiungersi alle voci che chiedono alle istituzioni un vero e solenne impegno per il conseguimento della verità e della giustizia. A inviare copia della mozione approvata alla famiglia di Giulio Regeni come gesto di vicinanza e conforto. Consigliere Cuomo per il gruppo Idee in Comune per Arcugnano.
Grazie consigliere, visto, come diceva il consigliere, la trasversalità delle idee e delle opinioni su questa vicenda e su questa mozione, apro la discussione. Qualcuno chiede la parola? Consigliere Chimento.
Allora, premesso che la morte di Giulio Regeni, insomma, è stata un atto vile, violento, di tortura da parte di qualcuno che può essere avvicinato alle bestie. E io penso che un'intitolazione di una via, di un luogo pubblico, di qualcosa sia una cosa molto seria, che però deve avere anche una vicinanza locale, cioè deve avere un motivo anche geografico per essere intitolato a qualcuno. Per cui io un collegamento con la realtà di Arcugnano, sinceramente, con tutto il rispetto sempre della vittima, perché viene al primo posto il rispetto della vittima, non ci sia. Per cui come gruppo unito abbiamo ragionato insieme su questa mozione proponendo degli emendamenti. Allora, si voleva in questi emendamenti al primo punto esprimere la piena vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, perché quello che è successo è stato atroce, e la piena solidarietà nel dolore. Come secondo, condannare l'ostruzionismo del governo egiziano, perché questo ostruzionismo è palese, lo si vede, lo si nota ed è chiaro a tutti. Si vuole anche, come terzo punto, essere vicini alla magistratura italiana, perché comunque si è mossa a favore dell'ottenimento della verità su quello che è successo. Forse non è stato fatto abbastanza, si sta facendo delle pressioni verso questa morte. Però oltre a questi punti, per il momento si voleva tralasciare l'intitolazione di un luogo pubblico. Quindi con questo non si vuole passare come l'amministrazione brutta e cattiva contro la morte di un ragazzo, perché la piena solidarietà c'è. Però penso che una cosa seria come l'intitolazione di un luogo deve avere anche una vicinanza locale al comune.
Se posso consigliare, poi le do la parola. Allora, come già sottolineato dal consigliere Chimento, abbiamo discusso anche la sua mozione in gruppo consigliare, concordiamo in modo forte su tutte quelle che sono le motivazioni che ci porteranno, penso e spero, a votare una mozione magari emendata, ma che sia condivisa da tutto il Consiglio, sul fatto che non possiamo accettare in nessun modo questo tipo di atteggiamento da parte del governo egiziano, questo tipo di strumentalizzazione della vicenda, che un ragazzo così giovane, così intraprendente, così voglioso di conoscere il mondo venga torturato, venga ucciso e poi che nessuno dei colpevoli comunque paghi. Chiaramente, come diceva la sua mozione, siamo molto vicini alla famiglia, molto vicini a chi conosceva Giulio Regeni, che dal suo curriculum traspare veramente la figura di una persona molto curiosa, molto attiva, molto intraprendente, che vuole comunque vivere fino in fondo il mondo. Gli è stata tolta la vita in un modo assurdo, per motivazioni assurde, e la cosa che sconcerta in modo particolare è il fatto che i colpevoli non paghino, che non venga comunque fatta giustizia, nonostante ci siano coinvolti i governi di due paesi, perché in realtà poi la magistratura italiana e il governo italiano stanno facendo la loro parte, trovano in Egitto un muro di gomma, e il fatto che il processo sia stato rinviato per la mancanza dei colpevoli o comunque degli accusati, la dice lunga su come intendono gestire questa cosa gli amministratori o comunque i governanti di altri paesi. Io vorrei a questo punto, visto anche quello che ha sollevato il consigliere Chimento sul fatto che molto probabilmente, a parte il discorso dei 10 anni della morte che lei ha già, che ha già considerato in delibera, in mozione, ma che comporterebbe un po' lo scavalcare quello che sono i termini della legge originaria, la vicinanza al territorio magari anche quella è un argomento abbastanza sentito, abbastanza importante, perché voglio dire, sì, io avrei un'idea che di una persona che meriterebbe comunque l'intitolazione di qualcosa ad Arcugnano, ma si aspettava che passassero i dovuti 10 anni. Ecco, io proporrei a lei, consigliere Cuomo, di un emendamento con il quale sostenere comunque la sua mozione e trasmettere il tutto alla magistratura, al governo, perché si facciano parte attive, e la intenderei modificare soprattutto nell'ultima parte, quando lei dice: il Consiglio Comunale di Arcugnano impegna il Sindaco e la Giunta. Allora, considerato tutto quanto in premessa, sì, e che il Consiglio Comunale condanna fortemente l'atto di barbarie che ha causato la morte e le grandi sofferenze di Giulio Regeni, che potrebbe essere un nostro figlio, un fratello, un amico, una persona che conosciamo, per cui magari ci toccherebbe ancora di più nel nostro intimo, per il quale è sacrosanto chiedere giustizia e verità, quella verità che il governo egiziano, come dicevo prima, non ha ancora consentito che emergesse. Vorremmo modificare la sua mozione inserendo questo trafiletto. Prego.
Dicevo che questo discorso c'è nella,
sì,
nella,
sì,
mozione.
Sì, volevamo, cioè, modificarla.
Non c'è nessuna, da quel punto di vista lì non c'è nessuna modifica da fare, c'è solo da togliere il discorso della...
C'è solo da togliere e da aggiungere. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Arcugnano chiede al governo italiano di perseverare nella ricerca della verità in onore e nel rispetto di un ragazzo sul quale è stato scaricato tanto odio, e per rispetto a quei principi di civiltà che condanniamo la tortura, la violenza di cui Giulio è stato vittima innocente. Se per lei può andare bene, prego.
Allora, diciamo che l'argomento della vicinanza locale è abbastanza debole per quanto mi riguarda, cioè vorrei capire meglio quali sono le motivazioni che, insomma, per vicinanza locale spingono il gruppo di maggioranza a non pensare ad un luogo. Non è detto che sia la piazza, non è detto che sia la via principale di Arcugnano, può essere, come ho scritto nella mozione, anche un'aula della nuova scuola Foscolo, visto che la vita di Giulio Regeni è stata dedicata allo studio e per i nostri ragazzi potrebbe essere anche, come dire, un esempio da seguire, un modello, non per, come dire, fare la stessa fine, che non, nessuno se lo augura ovviamente, ma per avere quello spirito, diciamo, di intraprendenza e quello spirito di quel desiderio di conoscenza e di verità che nei giovani purtroppo spesso vacilla, ecco, perché i modelli sono altri. Quindi mi sembrava un segnale molto forte questo, è anche coraggioso, è anche bello dare a Giulio Regeni appunto all'intitolazione della, per quanto riguarda la sua memoria, uno spazio della scuola. Ecco, quindi veramente non riesco a capire, anche perché Arpugnano, se non mi sbaglio, è ancora, diciamo, in Italia, non è stato spostato, quindi non riesco a capire questo discorso della vicinanza territoriale e locale, cosa voglia significare. Ecco, quindi vorrei che mi fosse ben chiarito questo concetto prima di accettare, diciamo, il cambiamento di una mozione che viene totalmente, come dire, modificata e cambiata. Mi piacerebbe anche, visto che per regolamento i consiglieri comunali hanno il dovere di esporre la propria posizione, questa è